Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Paolo Tognina. In redazione Gioele Anni, Gael Curtens, Luisa Litti e Corinne Zauk.
Un cordiale buongiorno da Paolo Tognina, bentrovati a Chiese in diretta. Adriana Zarri, teologa cattolica, scrittrice, giornalista ed eremita, è stata una personalità forte e scomoda, che aveva un pubblico fedele di lettrici e lettori dentro e fuori la Chiesa. Dopo la sua morte, avvenuta nel novembre del 2010, è stata tuttavia quasi completamente dimenticata, forse perché era una donna o perché la generazione dei suoi amici e amiche è scomparsa con lei, o forse ancora a causa del suo carattere spigoloso e polemico. A mio modo di vedere, Adriana Zarri rimane però una figura estremamente interessante, provocatoria, profondamente evangelica. La ricordiamo in compagnia di Mariangela Maraviglia, autrice della prima biografia di Adriana Zarri, e la riascolteremo in alcuni spezzoni di un ritratto che le aveva dedicato nel 1980 il regista Matteo Bellinelli e in alcuni passaggi di un'intervista che le avevo fatto nell'autunno del 2004 a Strambino, nei pressi di Ivrea, dove ero andato a farle visita. Quella di Adriana Zarri è stata una figura affascinante di donna, di lotta e di preghiera. Nella sua vita ha intrecciato interventi polemici contro ingiustizie sociali e contraddizioni ecclesiali con una dimensione contemplativa che la portò a partire dal 1975 a condurre un'esistenza eremitica nella campagna piemontese. Ecco che cosa diceva nel 1980 a proposito di quella sua scelta di vita ritirata.
Quando uno sceglie una certa strada perché se la sente dentro, vogliamo usare anche le categorie della vocazione, diciamo come vogliamo, comunque quando uno sceglie non lo sceglie pensando cosa è utile oggi o di avere un messaggio particolare da portare, non ho mai pensato una cosa del genere. E mi sembra molto retorica e molto presuntuosa. Lo sceglie perché sente che risponde a se stesso, al suo desiderio, un desiderio nel senso profondo.
Gli eremi in cui Adriana Zarri si ritirò, case di campagna, casali semi abbandonati, residenze comunque sempre molto semplici e sobrie, divennero spazi di respiro spirituale per credenti in ricerca o per non credenti aspiranti a un assoluto. Furono anche realizzazioni di una vita ecologica, come allora si iniziava a dire, condivisa con piante e animali, che facevano sentire Adriana in armonia con il creato, immersa in quella che lei chiamava la comunione cosmica. Mariangela Maraviglia, dottore di ricerca in scienze religiose, ha dedicato recentemente ad Adriana Zarri una biografia, la prima pubblicata sulla teologa, uscita presso l'editore Il Mulino. Il titolo? Semplicemente una che vive.
Io non sono stata amica di Adriana Zarri, l'ho letta, la leggevo quando ero giovane, la leggevo sulle pagine di Rocca, andavo a cercare sempre su Rocca le sue lettere dall'eremo, mi piaceva moltissimo questo suo raccontare, il suo vivere, questa vita eremitica, mi piaceva moltissimo la sua ricerca di Dio, capivo che Dio era il cuore della sua vita. E questo aveva per me, giovane di allora, un rilievo. E così mi è sembrato bello proporlo anche al lettore. Ecco, come una donna con una vita affascinante, come una vita che poteva riguardare ancora per molti aspetti un lettore di oggi.
Quella di Adriana Zarri è una sensibilità verso la terra come comunità fraterna da custodire amorevolmente, mentre il suo vissuto di sobrietà è ancora oggi esempio di un equilibrio tra umani e ambiente che potremo fare nostro per il presente e il futuro del pianeta. È stata un'originale cercatrice di Dio, fautrice di un cristianesimo aperto ai valori essenziali del Vangelo e alle esigenze più profonde del cuore di ognuno.
Adriana conduceva una vita monastica, direi una vita secondo i ritmi di una tradizione monastica che lei interpretava con fedeltà e con libertà. Con fedeltà perché erano i ritmi, direi, del monaco di ogni tempo, anzi Adriana si rifaceva, intendeva rifarsi al primo monachesimo, quindi preghiere in alcuni momenti precisi della giornata, magari arricchiti oltre a salmi e a cantici di tradizione biblica anche da altre sapienze, no? Da altre letture che lei liberamente sceglieva. E quindi una fedeltà intendiamo tutta interiore. Adriana non aveva promesso a nessuno questa fedeltà, non era dipendente da nessun ordine, non era dipendente da nessun vescovo neanche, e non era, quindi non aveva una regola tutta dettata da se stessa. Quindi la liturgia delle ore, i ritmi di sonno e di veglia quotidiani che lei si dava, ma che erano estremamente severi, alzata molto presto la mattina. Poi magari si poteva permettere nel corso degli anni di aggiustarli un po' con le esigenze degli anni che procedevano, però sempre con grande rigore, un rigore appunto tutto interiore, tutto avvertito e vissuto con fedeltà nel corso di tutta una vita, e con grande attenzione quindi al lavoro.
Queste altre attività molto monastiche, del rapporto con gli animali, allevamento degli animali, orto, che mi prendono molto e che sono molto belle perché stabiliscono un rapporto cosmico profondo con la realtà esteriore.
Oltre 40 anni fa Adriana Zarri parlava e scriveva già della necessità di recuperare, o meglio di salvaguardare, un rapporto equilibrato con la natura e con gli animali. Per certi versi si potrebbe parlare di una sensibilità ambientalista ante litteram.
Ho scritto che molti anni prima che l'emergenza ecologica facesse scrivere a Papa Francesco una enciclica rivoluzionaria come la Laudato Si, lo spirito della Laudato Si Adriana lo viveva nella sua vita. Lo viveva e lo scriveva anche. Questa idea di un nuovo equilibrio ecologico che si doveva riproporre, di una nuova armonia fra gli esseri, di un rifiuto di un antropocentrismo, ecco, devastatore, di un antropocentrismo sfruttatore. Aderì a una sorta di primo ecologismo come espressione, come esigenza di, anche questo, di un mondo nuovo, di una realtà nuova che si doveva costruire, ecco, una realtà più giusta, più accogliente per tutti e quindi anche per gli animali, per le piante, che non dovevano più essere considerate come elemento di sfruttamento, elemento di accaparramento, elemento di possesso negativo, ecco, ma dovevano essere, come dire, ricomprese all'interno di una dimensione cosmica.
Mi sono svelate completamente tanti aspetti dell'esistenza, a cominciare dall'armonia con le cose. Proprio l'immersione cosmica che mi fa sentire in comunione profonda con tutta la creazione, con gli animali, con le piante. E questo rapporto proprio non più soltanto intellettuale, ma fisico, carnale, di pelle, di tutto. Il sentirsi parte di tutto, terra con la terra, animale con l'animale, col pelo addosso. È un'esperienza molto profonda e anche un po' difficile da dire o da descrivere, ma l'esperienza di una grande armonizzazione, di sentirmi veramente in piena comunione, in piena armonia, in piena amicizia con tutte le cose.
Adriana Zarri ha anticipato molti temi, tra cui quelli legati alla salvaguardia del creato, che oggi sono patrimonio di tutto il cristianesimo, e in questo è stata guidata probabilmente dal suo profondo legame con la terra. Questa mattina a Chiese in diretta parliamo di Adriana Zarri, teologa cattolica, scrittrice, giornalista ed eremita, figura estremamente affascinante, i cui testi e le cui riflessioni risuonano ancora oggi con una grande freschezza. La ricordiamo insieme a Mariangela Maraviglia, che per l'editrice Il Mulino ha pubblicato la prima biografia della teologa, Semplicemente una che vive, vita e opere di Adriana Zarri.
Adriana scrisse che si sentiva fortemente segnata dalla sua origine contadina e in fondo qualche volta avvertì forse di aver di nuovo realizzato questa sua, come dire, infanzia a contatto con la terra. Ecco, mi ricordo una sua frase, sconfinatezza della pianura, piatta. Ecco, questa sconfinatezza, questa pianura, l'avvertiva molto, molto vicina al suo sentire Dio, questo Dio vicino, questo Dio che camminava con l'uomo. Anche qui, naturalmente, la memoria è una memoria biblica. E questo Dio nel quotidiano, che il pomeriggio, la sera, dialogava con l'uomo, ecco, in un quotidiano, in una normalità, c'è questa campagna che nella sua ampiezza, nella sua sconfinatezza, ecco, rimandano a un immenso, a un infinito, ma anche a un Dio vicino, ecco, a un Dio con cui si può dialogare, si può parlare, perché in fondo questo Dio vicino è quello che lei avvertì nel corso della sua vita.
Mentre altre volte rimpiangevo di non poter dedicare tutto il tempo allo scrivere, adesso sento che la mia esperienza umana è più vasta e più profonda, integrata da queste altre attività. E ho riscoperto la bellezza del lavoro, di tutti i lavori. Mentre prima io ero molto attaccata al mio lavoro letterario, teologico. Quello mi è sempre piaciuto molto, però non è che mi piacevano poi molto le altre attività. Così dovevo fare tante altre cose, ma le facevo un po'. Adesso sto scoprendo il gusto del lavoro, di tutti i lavori proprio. Penso che lavorando succhiamo la vita, dobbiamo lavorare molto lentamente, molto calati nel lavoro che facciamo, senza dire ecco mi sbrigo, faccio presto perché dopo devo fare un'altra cosa. Devo fare quella cosa che sto facendo, traendo tutto il succo esistenziale da quello che faccio al momento.
Nel 75 fece la sua scelta eremitica, definitiva in qualche modo. Ecco, scrisse proprio una lettera agli amici, dicendo, una lettera circolare, spiegando, questa sua scelta eremitica. Ma questa sua scelta, disse, non significava ritirarsi in un guscio, non significava ritirarsi in un ambiente in qualche modo protetto e al di fuori della storia e della vita di tutti. Avrebbe continuato, disse, a intervenire poi nei problemi, come aveva sempre fatto, della Chiesa, della società del suo tempo, senza alcun tipo di differenza da un prima a un poi. Perché questo? Perché secondo lei La dimensione eremitica, appunto, non allontanava dalla storia, ma anzi, con il suo essere distaccata da un quotidiano vissuto da tutti, permetteva una dimensione, appunto, di distacco e di critica maggiore. Era possibile avere un più di capacità critica, di cogliere maggiormente le contraddizioni del tempo, non essendoci immersa dentro. È una donna che vive l'attesa di cieli nuovi e terre nuove. Ecco, e questa attesa contribuiva a dare dimensione critica al presente.
Il suo cristianesimo mistico ha permesso ad Adriana Zarri di acquisire una visione critica della realtà che non ha perso nulla fino a oggi della sua irriverente lucidità, applicata anche alla lettura e alla spiegazione del testo biblico. La ascoltiamo nell'intervista realizzata nel 1980 da Matteo Belinelli, mentre riflette sul rapporto tra uomo e donna a partire dal racconto biblico della creazione e del giardino dell'Eden.
E la donna rappresenta il momento dell'accoglienza proprio perché si riceve da Adamo. E questo che è stato visto come un elemento di svalutazione della donna, se lo guardiamo nell'immagine di Dio, non è più una svalutazione. Tra l'altro, a me è sempre parso un po' curioso a livello esegetico. Abbiamo detto che il mito edenico svalutava la donna perché la faceva derivare dall'uomo, secondo l'immagine. Però non abbiamo mai pensato che lo stesso mito ci racconta che l'uomo come materia deriva dal fango e dalla terra. Questo non è mai stato preso in esame. Quindi c'è uno squilibrio nella valutazione di questi due passi che invece sono paralleli. Perché Dio prende il fango e forma l'uomo, poi Dio prende la carne di Adamo e forma la donna. Tra l'altro, in prospettiva evoluzionista, si potrebbe dire che la donna è l'ultima, è il vertice della creazione, ma non ci tengo ad essere al di sopra dell'uomo, mi basterebbe di non essere al di sotto.
Adriana Zarri è stata anche una figura critica, pungente, che non esitava ad entrare in polemica, anzi, che rivendicava il diritto di essere polemica. Sentiamo a questo proposito la sua biografa, Mariangela Maraviglia, autrice di Semplicemente una che vive, vita e opere di Adriana Zarri.
Questa parola polemica Adriana la rivendicava. La rivendicava come una necessità al servizio della verità. E quindi alla polemica lei attribuiva un ruolo estremamente educativo. E credo che questa sia stata la sua impostazione nel corso della sua vita, la positività, la giustezza della polemica, la necessità, ecco, proprio della polemica, in nome sempre di questa verità che si crede tale e rispetto alla quale non ci devono essere, come dire, rispetti umani, non ci devono essere, come dire, accettazioni passive. Ecco, Adriana era questo.
Noi cominciamo a capire che il ricevere è molto importante, l'ascoltare è molto importante. E lo stesso nostro linguaggio, io sono sempre molto attenta alle spie lessicali perché attraverso di esse si può leggere proprio come in una filigrana tutto il movimento della cultura. E il nostro linguaggio ha moltissimi termini o chiaramente recettivi, o che alludono alla recettività e a dei termini vecchi che si rinnovano con delle diverse accezioni. Noi parliamo molto di ascolto, parliamo di disponibilità, parliamo di apertura, sono tutti termini di accoglienza. E attraverso questi elementi credo che si possa iniziare un discorso di cultura alternativa. E la dimensione della fede, la dimensione della preghiera è molto contraculture. perché si pone proprio in alternativa totale con questo mondo del profitto, dell'utile. Quando chiedono alle volte che cosa serve la preghiera, io dico: ma non serve niente la preghiera, togliamoci di mente che serve per far venire il solo, per passare un esame. Noi abbiamo commercializzato la preghiera, evidentemente. La preghiera è quell'incantamento perduto, così come un innamoramento. Che cosa serve fare l'amore? Non serve niente. È un valore talmente assoluto che si esaurisce in se stesso, serve ad amarsi. Però nessuno penserebbe mai che è una cosa priva di valore. Le cose più grosse della vita, come l'amore, come l'arte, come la poesia, non servono a niente se noi intendiamo servizi e utilità in questo senso produttivistico che è quello del nostro mondo del profitto.
Lei viveva dei suoi scritti, viveva delle sue collaborazioni giornalistiche, viveva delle sue traduzioni e quindi insomma i proventi erano estremamente risicati. Ma questa povertà Adriana la considerava una anche libertà e la caldeggiava anche come un ideale. In che senso? Nel senso di vivere una libertà dal possesso, una libertà dalla cupidigia, una libertà dall'accaparramento, dall'uso egoistico dei beni, in modo da invece riuscire ad aderire a una dimensione di libertà dalle cose, anche a una dimensione di gratuità, ecco, direi, di rapporto con le cose e con i beni della terra. Io ho molto amato nel parlare della vita di Adriana, nell'affrontare la vita di Adriana, ho molto amato anche capire com'erano le sue case, capire come lei le aveva ristrutturate, come lei le aveva rese accoglienti, perché che cosa avveniva? Una sorta di piccolo miracolo architettonico e artistico di Adriana. Queste case diroccate, questi luoghi inabitabili, ecco, in mano sua riacquisivano una nuova bellezza e una nuova abitabilità. Oggetti dismessi, oggetti destinati ad essere gettati, che erano stati rifiutati, vecchi, inutilizzabili, ecco, nelle sue mani acquisivano una nuova vita. Ecco, è diventato una realtà bella, ecco, una possibilità di condivisione, di vita e di dono, di bellezza anche per gli altri.
Mariangela Maraviglia ci ha introdotti in questo suo ultimo intervento alla dimensione della sobrietà che ha caratterizzato lo stile di vita di Adriana Zarri, uno stile di vita che avevo visto con i miei occhi nell'autunno del 2004 quando ebbi la possibilità di conoscerla di persona a Strambino nei pressi di Ivrea. Ecco che cosa mi disse in quella occasione Adriana Zarri a proposito della povertà.
La povertà evangelica è soprattutto il distacco. Il distacco dal non solo dal denaro, ma dal potere, dall'ambizione, di tutto. E quando mi si chiede qual è la massima evangelica che più mi interessa, io dico sempre che dove si dice chi perde la propria vita la troverà. Quella è veramente la povertà, l'essere liberi da tutto, a cominciare da noi stessi.
E con queste ultime considerazioni della teologa Adriana Zarri siamo arrivati al termine dell'odierno appuntamento con Chiese in diretta. Grazie per essere stati con noi. Ci risentiamo tra una settimana. A tutti, buona domenica.